Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Giulio Loredo al microfono e oggi ci sentiamo in un'altra veste, cioè in un altro programma, non Sabato con Maria come sto facendo ultimamente tantissimi programmi per la maggior gloria della Madonna. Oggi è catechesi. E catechesi vorrei farla su un punto, una situazione molto attuale. Non è una situazione bella e proprio perché non è una situazione bella richiede da noi un sovrasforzo, se così posso dire, di fede, un sovrasforzo di amore, un sovrasforzo di elevazione di animo alla Madonna. A Dio nostro Signore. Tratterò un po', però non esclusivamente, questo sarà un po' la porta d'ingresso di quella bomba che è scoppiata qualche giorno fa, concretamente domenica scorsa, e cioè questo documento di Sua Eccellenza, un arcivescovo, Sua Eccellenza Carlo Viganò, già nunzio a Washington. Alto funzionario della Segreteria di Stato, cioè ha ricoperto altissime cariche in Vaticano, poi alla fine è stato nunzio a Washington. E lui ha pubblicato questo documento denunciando gravi situazioni di abusi e di tolleranza fino al favoreggiamento di condotta omosessuale in ambienti ecclesiastici fino ai più alti. Tutti questi giorni sono stati un po' pressi dalla polemica intorno a questo documento, chi ha scelto di attaccare personalmente Monsignor Viganò, chi ha chiesto invece di difendere il Papa, e questi giorni sono stati veramente roventi con la polemica attorno a questo punto. E io devo dire che conosco personalmente a Monsignor Viganò, sono stato con lui tante volte, sia qui che in altri paesi, e mi è sempre sembrato una persona molto tranquilla, una persona molto pacata, una persona mossa da una vita di virtù veramente profonda. Una vita di virtù che, ahimè, non vedo in alcune altre persone rappresentanti della gerarchia ecclesiastica. E lui è mosso, e non dico soltanto in questo passo, per la pubblicazione di questo documento, ma in tutta la sua vita, di un acceso, un infuocato amore per Dio, per la Madonna, per il papato, per la gerarchia ecclesiastica, per la Chiesa, ecco, per Santa Romana Chiesa. E proprio per questo a lui le duole vedere certe cose, le duole vedere che queste cose che lui poi aveva denunciato a suo tempo, e parlo da quando era nel governatorato della Santa Chiesa, poi nella Segreteria di Stato, poi come nunzio, eccetera, aveva denunciato in modo privato, senza che quasi niente fosse fatto, qualcosina magari sì, però quasi niente fosse fatto. Ora ci si chiede come mai questa esplosione di attacchi alla Chiesa, di casi di pedofilia, di casi di omosessualità, favoreggiamento, insabbiamento di casi, eccetera, eccetera. Anzitutto lui, Monsignor Viganò, in questo documento, scusate, lui descrive dei fatti. Non lancia nessuna pietra così perché sì, lui descrive dei fatti. Ed ecco, ci si chiede come mai siamo arrivati a questo punto. Prima di tutto, noi vediamo che è un scusate, che si parla di abusi su minori, cioè propriamente pedofilia. Pedofilia vuol dire abusi sui minori. Ci sono stati casi in Irlanda, in Germania, Stati Uniti, eccetera. Il Papa è stato recentemente in Irlanda, ha chiesto ufficialmente perdono. Negli Stati Uniti c'è addirittura un caso nella Pennsylvania. Nel Pennsylvania è il pubblico ministero dello Stato della Pennsylvania ha mosso un processo penale contro niente meno che 300 sacerdoti, 300 sacerdoti, questo soltanto della diocesi dello Stato di Pennsylvania, che ha poi al suo interno diverse diocesi. Ora, ci sono diverse incongruenze in tutta questa situazione. Ecco, io vorrei fare una catechesi, nel senso che dare una versione cattolica dei fatti, dare qual è la dottrina della Chiesa in merito, qual è la prassi della Chiesa in merito, qual è la pastorale della Chiesa in merito. Anzitutto vediamo che è innegabile che ci siano stati casi di abusi da parte di persone del clero, anche altolocate. Recentemente un cardinale ha dovuto rinunciare, il cardinale McCarrick, anzi ha dovuto rinunciare, è stato dimesso da Papa Francesco proprio per questo problema. E quindi è innegabile che questi casi ci sono. Ci sono tanti, ci sono pochi. Ecco, questa è questo il primo quesito che dobbiamo chiederci. Se noi vediamo i casi di propriamente di pedofilia negli Stati Uniti, noi vediamo che i casi in cui sono coinvolti sacerdoti non passa del 0,5% del totale. Cioè sono tanti, troppi, perché uno già sarebbe troppo, perché queste nefandezze non dovrebbero esistere nella Chiesa. Quindi un caso già sarebbe troppo. Comunque, né complessivamente fanno soltanto il 0,5% dei casi totali di denunce per pedofilia, per esempio, negli Stati Uniti. Un'altra statistica che ho visto qualche giorno fa in Germania. Anche in Germania ci sono state denunce contro sacerdoti cattolici per casi di abuso di tipo pedofilo. Ebbene, nessuno parla però. Le denunce contro il clero protestante sono più del triplo. Voi sapete che la Germania è divisa praticamente a metà fra cattolici e protestanti, protestanti di fede luterana, la cosiddetta Evangelische Kirche Deutschland, la Chiesa evangelica tedesca, appunto di fede luterana. Quindi c'è il clero cattolico e c'è, chiamiamolo fra virgolette, clero luterano. Ebbene, cari ascoltatori, i casi di denunce per problemi di pedofilia contro il clero luterano in Germania sono più del triplo dei casi di denunce di pedofilia nel clero cattolico. Ora, di questo nessuno ne parla. Perché? Tornando negli Stati Uniti, ho detto che 0,5% dei casi totali sono attribuibili al clero. Eppure su questo 0,5% si fa un caso tremendo, come se fosse l'Apocalisse. Ora, io mi domando, e cosa fanno contro gli altri 99,5%? Per esempio, intorno al 4-5%, adesso non mi ricordo bene, ma siamo lì, intorno al 4-5% delle denunce per pedofilia sono contro persone che lavorano nell'atletismo, cioè queste personal trainer, queste persone che lavorano in palestra, questi professori di ginnastica, soprattutto questo professore di ginnastica nelle scuole, eccetera. Per esempio, un paio d'anni fa hanno condannato finalmente a quello che era il tecnico della nazionale di atletica leggera femminile degli Stati Uniti. E lui, finalmente le ragazzine, perché voi sapete che l'atletica leggera, queste ragazzine che fanno figure su un pezzo di legno, no? Non so come si chiama tecnicamente, sono ragazzine molto giovani, cominciano al 13-14 anni e diventano campionesse con 18-19 anni, quindi è tutta l'adolescenza. Beh, questo personaggio è stato processato e condannato per decenni e per decine e decine di casi di abuso sulle ragazzine al suo carico. Ora, anche su questo non si parla, si parla soltanto e esclusivamente contro la Chiesa Cattolica. Quindi, cari ascoltatori, a prescindere dal fatto che evidentemente ci sono casi di abuso di tipo omosessuale, di tipo pedofilo nel clero, troppi, come ho detto, però basterebbe uno perché fosse troppo, perché non ci dovrebbero essere. Comunque, a prescindere dal fatto che è innegabile che ci siano questi casi, è anche innegabile che c'è una campagna mirata contro la Chiesa che di questi casi fa un caso nazionale, un caso internazionale, come se tutta la Chiesa fosse un'espelonca di pedofili. Adesso, per esempio, in alcuni paesi, nella mia Spagna, sta succedendo, per esempio, stanno cominciando a aggredire pubblicamente i sacerdoti per strada, sacerdoti che si mostrano con la talare, quindi si mostrano come sacerdoti, perché li urlano pedofili, pedofili, pedofili. Quindi evidentemente c'è una campagna. Ora, un altro punto in cui cominciamo a toccare più in profondità il problema. Si parla di pedofilia, cioè casi di pedofilia. Ora, pedofilia è atti ludici, atti immorali con minorenni al di sotto dei 13 anni. La legge cambia un po' di paese a paese, però siamo lì, 12, 13, 14 anni, e lì si può parlare di pedofilia. In alcuni paesi, credo sia la maggior parte, è 12 anni. Quindi sopra i 12 anni si parla di efebofilia. Efebo o efebo vuol dire in greco giovane, pedos vuol dire bambino, efebo vuol dire giovane. Quindi si parla di efebofilia. Qui c'è una sfumatura che sembra piccola ma non lo è, e cioè a partire di una certa età, 13, 14, diciamo 15 anni, il ragazzino o la ragazzina comunque è in grado di capire, comunque è in grado di reagire, comunque è in grado di agire. Io mi ricordo quando io avevo 15 anni, ero già un bel ragazzo di 70 kg, cioè non è che fosse un bambino con 15 anni. E quindi è tanto che la legge in tutti i paesi, ripeto, cambia un po' da paese a paese, ma è universale, la legge stabilisce come età del consenso per un rapporto sessuale i 14 anni. Certo, cambia con chi è praticato questo rapporto sessuale. Per esempio, se un ragazzo quindicenne pratica un atto impuro con una ragazzina quattordicenne, non è un reato, perché sono tutte e due adolescenti. Se invece è un uomo di 30 anni, allora è un reato, anche se questa ragazza è già nell'età del consenso. Però proprio perché è già sopra l'età del consenso e non si può parlare più di pedofilia. ma di un termine tecnico, efebofilia. Ora, quanti di questi casi cosiddetti di pedofilia sono in realtà di efebofilia? Adesso non ho fatto una ricerca, però è una percentuale altissima. Però andiamo oltre. Dopo i 18 anni non si può più parlare di violenza non consensuale, cioè dopo i 18 anni non c'è la pedofilia, non c'è la efebofilia, ci può essere violenza e quindi lo stupro, però non è più un atto di pedofilia, è un atto di omosessualità. E anche l'atto di efebofilia è un atto di omosessualità, e anche l'atto di pedofilia è un atto di omosessualità. Ora, se noi vediamo i casi per i quali sono stati condannati sacerdoti o hanno un processo penale pendente al loro carico, per esempio in Cile, un famoso caso, dico famoso perché era uno dei leader di tutta una corrente conservatrice appunto in Cile, padre Caradima, lui ahimè è stato dimostrato che c'erano questi fatti, però con persone adulte, quindi è un problema di omosessualità. Ora, io faccio la domanda, come dicono, del milione di dollari. L'hanno fatta diverse persone questa settimana, la faccio anch'io adesso. Perché non si parla di omosessualità? Si parla di pedofilia, di abusi contro minori. La maggior parte dei casi non sono contro minori, sono contro adolescenti già con l'età del consenso e soprattutto già maggiorenni, quindi oltre i 18 anni. È un problema di omosessualità. Perché non si vuole toccare questo tasto? Perché non si vuole denunciare che il problema è l'omosessualità e non la pedofilia del clero? E mi duole dirlo, però perfino Papa Francesco, da chi avrei aspettato una parola un po' più chiara, ha detto no, il problema è un problema di clericalismo, cioè come se i problemi dell'omosessualità nel clero fosse un problema di clericalismo. Nessuno sta denunciando, nessuno, scusate, tranne qualche voce molto coraggiosa, sta denunciando questo problema dell'omosessualità. Ora, perché? E qui veniamo proprio al cuore, veniamo al dunque di tutto il problema. Proprio quelle persone che difendono l'omosessualità nella società sono quelli che attaccano la Chiesa quando questa omosessualità viene praticata da membri del clero. Ora, come si chiama? Questo si chiama ipocrisia, sono ipocriti con tutte le lettere. Cioè le stesse persone che poi difendono i gay pride, le stesse persone che poi difendono le leggi sui matrimoni omosessuali, cioè sulle coppie di fatto e tutte queste cose, le stesse persone che difendono poi queste stupidate del genere, no, del gender, le stesse persone, andiamo un po' più indietro, che difendono l'aborto, la pillola quei contraccettivi, il divorzio, cioè tutte queste cose immorali, sono le stesse persone che adesso puntano il dito contro la Chiesa per praticare quello che loro stessi predicano. Ora, questo si chiama, signori miei, ipocrisia. E questo dobbiamo dirlo. Ora, perché non viene detto dalle persone di Chiesa? Perché non viene detto dai vescovi, dai sacerdoti? Se guardate che questo è un problema di omosessualità, è proprio quelle persone che la favoriscono adesso attaccano la Chiesa per, quando la pratica. Quindi l'omosessualità è un bene nella società e un male nella Chiesa. Ora, perché si difende l'omosessualità? E qui veramente, carissimi ascoltatori, arriviamo al cuore del problema. Purtroppo, già da molto tempo, e questo prima del Concilio Vaticano II, perché è molto facile dire tutto colpa del Concilio, il Concilio ha fatto questo, il Concilio ha fatto quello, eccetera, eccetera. Queste cose sono cominciate già molto prima del Concilio Vaticano II. A un certo punto, e parlo, diciamo, già anni 1930-40, a un certo punto si è cominciato a perdere la nozione o la visione militante della Chiesa. Cioè, esiste un bene e purtroppo esiste un male. Il bene va favorito, il male va combattuto. E ci piaccia o non ci piaccia, perché l'esistenza del male non è un problema ideologico, cioè io credo che esista il male. Il male è un fatto, ed è un fatto da quando, all'inizio dei tempi, Lucifero si è ribellato contro Dio, ha detto non serviam, si è ribellato contro l'ordine stabilito da Dio ed è stato punito per questo con i suoi angeli. L'Apocalisse dice un terzo degli angeli ha seguito Lucifero, quindi sono stati inviati all'inferno, e poi col peccato originale. Il male è stato introdotto nella terra, cioè nell'universo, dal peccato di Lucifero e sulla terra dal peccato originale commesso dai nostri padri Adamo ed Eva, che poi si sono pentiti e la Chiesa non li venera come santi, cioè con una confessa liturgica, però è tradizione nella Chiesa considerarli San Adamo e Santa Eva, quindi si sono pentiti e hanno fatto penitenza e si sono santificati. Comunque all'inizio hanno commesso questo peccato. Ora, il peccato originale ha sregolato tutte le nostre tendenze. Ed ecco che io adesso entro in una seconda parte, un punto 2 del mio programma. E cos'è l'istinto omosessuale? Cosa dice la scienza? Cosa dice la Chiesa? E com'è che il peccato originale favorisce queste tendenze, questo istinto? Io comincio per definire cos'è un istinto. Istinto è la tendenza intrinseca di un organismo vivente di eseguire un particolare comportamento. Per esempio, arriva a mezzogiorno, una di pomeriggio, e io ho fame. Non è che io dica, guardo l'orologio e dica, urca, è mezzogiorno, quindi corpo, hai fame. No, non è così. Mi viene naturale, è un istinto, la fame è un istinto che mi dice che devo mangiare. Quindi è una cosa assolutamente, assolutamente naturale. Ora, l'uomo è un essere razionale, quindi è fatto di spirito materia. Niente succede in lui che non interessi simultaneamente sia lo spirito sia la materia. E quindi gli istinti si distinguono dagli atti intellettivi, cioè dalle idee, dai miei raziocini, però sono sempre secondo ragione. Ora, se noi vediamo quali istinti abbiamo, per esempio l'appetito. L'appetito è un istinto, ho detto, non è che io possa controllare il mio appetito. Cioè, posso controllarlo fino a un certo punto, cioè non mangio perché sono a dieta, per esempio, però non è che io possa decidere da oggi in poi non avrò più fame. No, non funziona così. È un istinto naturale. Ora, se noi analizziamo questi istinti, vediamo che sono stati creati da Dio per il nostro bene. Per esempio, l'appetito. L'appetito è stato creato perché potessimo mangiare. Pensateci un po' se noi dovessimo mangiare per dovere, senza avere fame, senza provare nessun piacere, nessun sapore, nessun odore, nessuna soddisfazione, niente, zero, è come mangiare sabbia. È o non è vero che noi mangeremo poco e male? Quindi Dio ci ha dotato da questo istinto, appunto, l'appetito, per il nostro bene, perché noi potessimo mangiare, perché mangiare è necessario alla nostra salute. Un altro istinto è l'attrazione sentimentale, cioè i sessi si attraggono l'uno all'altro, gli uomini sono attratti dalle donne e viceversa. Questo è un istinto, non è che noi dobbiamo controllarlo, però è un istinto. Non è che poi possiamo, io uomo, possa dire da domani non avrò nessuna attrazione, perché è una cosa naturale. Ora, perché Dio ha creato questo istinto sentimentale? È evidente perché Lui stesso ci ha dato l'ordine, crescete e moltiplicatevi. Quindi noi dobbiamo moltiplicarci, dobbiamo riprodurci. E come ci si riproduce? Col contatto fra i due sessi, maschio e femmina, si uniscono nell'atto coniugale e producono una nuova vita. E quindi questo è il modo di riprodursi, e questo è il modo di adempiere all'ordine di Dio, crescete e moltiplicatevi. Ora, è o non è vero che noi non ci riproduciremo in modo adeguato se non avessimo questa attrazione sentimentale? Pensateci un po' se non ci fosse nessun piacere, nessuna attrazione, niente, vedere, guardare una donna è come guardare un sasso e viceversa, una donna che guarda un uomo, una ragazza che guarda un ragazzo è come guardare un sasso, senza nessuna attrazione, senza niente, la razza umana perirebbe perché non ci sarebbe lo stimolo per l'amore fra i due sessi, quindi lo stimolo per i matrimoni, eccetera. Ora, quindi l'istinto sensuale, del quale l'istinto sessuale fa parte, è assoluta e perfettamente naturale. Ora, e qui torno al punto dove ci eravamo lasciati, c'è stato il peccato originale. E il peccato originale ha corrotto la nostra natura e ha sregolato i nostri istinti. Ecco cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. In conseguenza del peccato originale, la natura umana, senza essere interamente corrotta, è ferita nelle sue forze naturali, è sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte ed è incline al peccato. Tale inclinazione è chiamata concupiscenza. Questa parola, concupiscenza, è l'inclinazione naturale che noi abbiamo al peccato. Dico naturale non perché Dio l'abbia creata così, ma perché il peccato originale l'ha sregolata. Quindi, per esempio, la fame. Di per sé è un istinto naturale, ma è o non è vero che noi abbiamo la concupiscenza della fame, cioè tendiamo a mangiare troppo? Quante persone sono sovrappeso? Io scommetto che almeno la metà di voi, carissimi ascoltatori, almeno a un certo punto della vostra vita ha dovuto fare una dieta. Io adesso, proprio in questi giorni, mi trovo per ordine medica a dover fare una certa dieta. Perché? Che c'è la tendenza sregolata a mangiare troppo. E anche la tendenza sessuale è sregolata. e soprattutto quando si tratta di una tendenza che oltre al disordine intrinseco dell'atto è anche contro natura, e mi riferisco concretamente al peccato di omosessualità, alla tendenza omosessuale. Arrivati a questo punto, carissimi ascoltatori, io direi di fare una breve pausa musicale, sono le 5:30, e facciamo una breve pausa musicale e noi ci ritroviamo sempre qui, fra qualche minuto, sempre qui a Radio Buon Consiglio. A fra poco, Ave Maria. Ave Maria, ecco carissimi ascoltatori, riprendiamo il nostro programma Catechesi per tutti. Giulio Loredo al microfono e noi riprendiamo dal punto dove ci eravamo lasciati. Quelli che hanno avuto la gentilezza, la pazienza di seguire la prima parte, vi ricordate, sto trattando a proposito del documento bomba che ha pubblicato un arcivescovo, Monsignor Carlo Viganò, su casi di tolleranza e addirittura del favoreggiamento di condotte omosessuali all'interno della Chiesa anche ai più alti livelli, e sto trattando un po' in genere il problema dell'omosessualità. Ho detto all'inizio che c'è evidentemente una campagna contro la Chiesa, cioè a prescindere dal fatto che purtroppo questi casi ci sono e sono troppi, poi adesso vedremo il perché sono troppi questi casi. È in atto una campagna, e quindi una campagna cattiva, una campagna direi luciferina contro la Chiesa. D'altronde, perché queste persone che adesso attaccano la Chiesa sono le stesse persone che poi in pubblico difendono l'omosessualità, difendono le leggi in favore delle coppie di fatto, del genere, tutte queste cose. Quindi due pesi, due misure. Omosessualità è buona per tutti, però non è buona nella Chiesa. E poi ho sollevato il punto centrale, cioè perché è successo, cioè come siamo arrivati, meglio detto, come siamo arrivati a questo punto. Gli stavo spiegando un po', diciamo, una teoria generica sull'istinto sessuale, sull'istinto omosessuale. Ho detto che gli istinti sono perfettamente naturali e sono stati creati da Dio per il nostro bene. Purtroppo il peccato originale, senza corrompere totalmente la nostra natura, l'ha sregolata, l'ha sbilanciata, ha inserito nella nostra natura una sorta di frenesia, una sorta di tendenza incline continuamente al peccato. Vi ricordate quella frase di San Paolo che dice: voglio il bene, perché non faccio il bene che voglio e faccio invece il male che non voglio? E perché le tendenze, la cosiddetta concupiscenza, portano da quella parte. Ora qui entriamo nell'ultima parte del nostro programma, che ci farà toccare con la mano un aspetto, direi io, essenziale, assolutamente centrale del problema. Tradizionalmente la Chiesa, e ricordatevi che la Chiesa, cari ascoltatori, ha 2000 anni, cioè la Chiesa non è nata ieri, la Chiesa non è nata nel 500, non è nata che ne so quando, è nata con nostro Signore Gesù Cristo, quindi la Santa Chiesa Cattolica ha 2000 anni di storia. In 2000 anni di storia ha imparato tantissime cose. Quella famosa frase, non so se di Papa Giovanni Paolo II o Papa Giovanni XXIII, cioè la Chiesa esperta in umanità, cioè 2000, per 2000 anni la Chiesa ha trattato con gli uomini, quindi li conosce benissimo. Ed ecco che tradizionalmente la Chiesa aveva stilato tutta una serie di norme precauzionali proprio per proteggere le persone contro la concupiscenza. Per esempio, questo è un fatto classico, tutti i confessori d'una volta, perché oggi trovare un buon confessore non so, è come trovare una mosca bianca, i buoni confessori, per esempio, ripetevano sia ai ragazzi e anche agli uomini, cioè agli uomini adulti, questa norma: non stare mai da solo con una donna, si deve trovare una persona dell'altro sesso per motivo di lavoro, per qualsiasi motivo, sempre in luogo pubblico. Per esempio, un manager, cioè un imprenditore cattolico, che doveva ricevere nel suo studio, nel suo ufficio, la segretaria o una donna che comunque veniva per motivo di affari, eccetera, lasciava sempre la porta aperta. Mai ci si chiude in una stanza con una persona dell'altro sesso. Qualcuno potrebbe dire: ma che esagerazione, per carità, ma questa è roba medievale. Io dico: sarebbe esagerazione se non ci fosse la concupiscenza. Ma c'è la concupiscenza. Io vi faccio un'immagine, l'ho fatta qualche giorno fa in un auditorio, su un gruppo grande di ragazzi che stavo parlando loro. Ho preso un foglio di carta e ho detto: se io lascio cadere questa carta sul tavolo, dove cade? E l'ho mollato e il foglio è caduto sul tavolo, cioè si è spostato da qualche centimetro, comunque è caduto sul tavolo davanti a me. E quindi io dico: ogni volta che io lascio cadere questo foglio, il foglio cade direttamente sul tavolo. Quindi questo è il fatto. Però immaginiamo che ci fosse un uragano in atto, un vento forte. Se io lascio cadere questo foglio, dove va a finire? E che ne so, va a finire da che ne so dove? Per causa del vento. Cioè, di per sé il foglio cadrebbe dritto, o più o meno dritto. Per causa del vento il foglio rischia di spostarsi parecchi metri da dove io lo lascio cadere. Ecco, questo vento, cari ascoltatori, è la concupiscenza. Non possiamo mai dimenticarci che purtroppo abbiamo questa tendenza. È innata nel senso che il peccato originale è innato. Non è naturale nel senso che non è stata creata da Dio nella nostra natura. È una conseguenza del peccato originale. Ora, per causa del peccato originale, la Chiesa ha sempre messo dei palletti, delle regole. Per esempio, ho detto uno, mai incontrarsi con una persona dell'altro sesso in un luogo chiuso. Se uno deve trovare per qualsiasi motivo valido una persona dell'altro sesso, o anche per divertirsi, per carità, queste sono cose anche legittime, sempre in luogo pubblico e aperto. Un'altra misura di prudenza, di modestia. Quando un ragazzo parla con una ragazza, non toccarla, non mettergli le mani addosso. E viceversa, una ragazza non mettergli le mani addosso ad un ragazzo. Per esempio, ora qualcuno potrebbe dire, ma che male c'è toccare il braccio, per esempio, di una ragazza? Ripeto, di per sé non c'è nessun male, però da quel piccolo contatto fisico la concupiscenza può scattare e può andare increscendo fino in fondo. Mi racconto un caso reale, io non vi faccio il nome, non è italiano, è di un altro paese, comunque è figlio di italiani. Era un religioso, a un certo punto parlando con una ragazza, lui era giovane, parlando con una ragazza, questa ragazza, non so se volutamente, questo non lo so, ha sfiorato la sua mano con la sua, cioè la mano della ragazza ha sfiorato la mano di questo religioso. Pronto, è scattato qualcosa? Beh, per fare una lunga storia breve, ha lasciato la vita religiosa e si è sposato. Tutto è cominciato per un piccolo tocco, e eccetera, eccetera, eccetera. Ora, queste misure di prudenza, queste misure di modestia, erano elevate all'ennesima potenza nella vita religiosa, cioè nei seminari, nei conventi, nei monasteri, sia maschili sia femminili. Io ho letto parecchi libri sulla vita monastica, io anche, anzi per un periodo della mia vita ho anche fatto questa vita, quindi parlo per esperienza propria, da laico, ho letto tantissimi libri e per esempio voi vi ricordate che una volta le suore, soprattutto le monache, avevano sempre le mani dentro le maniche, avevano questi abiti lunghi all'antica, eccetera, e le monache, soprattutto, un po' meno le suore, ma soprattutto le monache, camminavano con le due mani dentro le maniche. E quando parlavano fra di loro, sempre con le mani dentro le maniche. Questa è una tradizione della Chiesa. Perché? Perché è proprio al sesso femminile e quando si parla con un'altra donna, toccarsi a vicenda, una cosa, non c'è niente di male in sé, però è un atteggiamento molto tipicamente femminile, per esempio voler ripulire l'occhio perché le è entrato un granello di sabbia, vieni qua cara che lo faccio io, ci penso io, quindi questo tipo di piccoli contatti fisici fra due donne, ripeto, perfettamente naturale, perfettamente di per sé legittimi. Ecco, in un convento erano proibiti. Quindi, per evitare qualsiasi tipo di contatto fra due monache, le monache si mettevano le mani nelle maniche, poi maniche larghe, no? Queste maniche degli abiti d'un tempo. Qualcuno direbbe esagerazione, io ripeto per la terza o quarta volta, non fosse il peccato originale, non fosse la concupiscenza, sarebbe un'esagerazione. Però essendoci la concupiscenza, essendoci il peccato originale, è una misura prudenziale, cioè è meglio andare un po' di là, cioè esagerare un po' per non cadere nel burrone del peccato. E anche nei seminari c'erano queste regole, per esempio uno non poteva toccare un altro seminarista, neanche una pacca sulle spalle, non si poteva toccare un altro seminarista, non si poteva toccare un altro monaco, per esempio non si poteva fissare lo sguardo su un altro seminarista, sulla faccia di un altro seminarista, sulla faccia di un altro monaco, soprattutto quando era giovane. Lui dice, ma cosa c'è guardarlo? Sì, comincia con guardarlo e finisce non sappiamo come. Quindi la Chiesa, adesso non vi faccio un corso di vita monastica perché questo non è la sede e non abbiamo nemmeno il tempo, guardo l'orologio adesso, i minuti cominciano a mancare. Quindi non vi faccio un corso di vita monastica. Però c'erano queste norme, per esempio una suora non può entrare nella cella di un'altra suora, un monaco non può entrare nella cella di un altro monaco, un seminarista non può entrare nella cella di un altro seminarista, nell'abitazione di un altro seminarista, le docce non possono essere fatte insieme, eccetera, 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 eccetera. Ora, tutto questo era la vita normale, naturale della Chiesa. A un certo punto, e qui riprendo il discorso che facevo all'inizio, è entrata una nuova mentalità irenista, cioè questa mentalità che tutto pace e amore, tutto distensione, tutto dialogo, eccetera, eccetera. E questo molto prima del Concilio Vaticano II. Quindi il Concilio Vaticano II è stato una sorta di turbo acceleratore di questi problemi, però problemi che non sono nati col Concilio Vaticano II. C'era già una mentalità a quell'epoca. Per esempio, fino all'epoca di San Pio X, anche di Pio XI, ancora si scomunicavano gli eretici. Già dall'epoca di Pio XII non si scomunicano più gli eretici. Voi vedete che le scomuniche praticamente non ci sono più. Perché? Perché è astioso scomunicare qualcuno, è contrario allo spirito di fratellanza, è contrario allo spirito di dialogo, alla civiltà dell'amore. Quante volte abbiamo sentito Dio è amore, Cristo ti ama, Dio ti ama, siamo tutti fratelli, questo ambiente irenista, questo ambiente pacifista, questo ambiente di ammorbimento, di la fibra militante della Chiesa. Ora, era giocoforza che questo ambiente cedevole, pacifista, relativista, ecco la parola, relativista, penetrasse anche la Chiesa. Io vi racconto un fatto, raccontatomi da un amico che adesso è già su negli anni, primi anni 60 lui ha voluto farsi monaco trappista. Non vi dico il paese, comunque ha voluto farsi monaco trappista, primi anni 60, prima del concilio. Quindi è entrato come postulante, no? C'è postulante, novizio, poi monaco. È entrato come postulante. Un bel giorno apre una porta e vede due monaci abbracciati e in atteggiamenti immorali. Lui chiude la porta e va di corsa all'abitazione, alla cella dell'abate, del superiore, per denunciare questo fatto. Sicuro che l'abate avrebbe detto: sì, non ti preoccupare, mo chiamo queste due, li caccio via, non so, li castigo, non so cosa. Ebbene, lui arriva dal superiore, dall'abate di questo monastero trappista. La trappa, quindi, è l'ordine più austero, è l'ordine più rigido di tutti, denuncia questo fatto e il superiore gli dice: nah, non ti preoccupare, queste cose capitano, queste cose sono normali, per carità. Beh, lui ha preso le sue valigie e quella stessa sera se n'è andato. Lui era postulante, non aveva fatto voti, niente, quindi se n'è potuto andare. Ora, questo clima di tolleranza nei conventi, nei monasteri e nei seminari, questo clima di ammorbidimento di tutte le regole della prudenza in campo e della sensualità, non poteva non sfociare in casi di aperta condotta omosessuale. Quindi a me non sorprende che ci siano questi casi, perché io vedo, chi studia i fatti, vede che già dagli anni 50 c'è un crescente clima di tolleranza con relazione al peccato. Queste nuove norme, per esempio, sui divorziati risposati: ah, poveretti, sì, lasciateli fare la comunione, lascia stare, per carità, tutti siamo fratelli. Questo ambiente irenista, questo ambiente pacifista è altamente corrosivo della moralità. Ora, a questo punto nessuno lo vuole toccare, perché, per esempio, nei seminari, qual è il modo di stroncare qualsiasi possibilità di abuso in questo campo? Molto semplice: tornare alla disciplina tradizionale. Ma nessuno lo vuole fare. Perché? Perché amano questa modernità. Ecco il punto centrale: amano questa modernità, amano questo ambiente di relativismo. E quindi, cari ascoltatori, finché noi amiamo o ammeremo questa modernità e questo ambiente di relativismo e di evanescenza di ogni principio, non c'è soluzione possibile. Ora, è proprio questo che non si vuole dire, è proprio questo che non si vuole toccare. Io finisco, carissimi ascoltatori, con una frase di padre Manelli. Abbiamo parlato di cose brutte, bruttissime, ahimè è una necessità. Io finisco e chiudo con una frase bellissima di padre Manelli, di padre Stefano Manelli, fondatore dei Francescani dell'Immacolata, e dice così: la purezza è la virtù più abbagliante della Madonna, lo splendore della sua verginità sempre intatta fa di lei la creatura più radiosa che si possa immaginare, la vergine più celestiale, tutta candore di luce eterna. Chiediamo alla Madonna, quindi, cari ascoltatori, con questo chiudo, la purezza della Madonna, chiediamo una goccia della purezza dell'Immacolata, così pura che non ha avuto nemmeno il minimo graffio del peccato originale sin dal suo concepimento, appunto perché si chiama Immacolata e appunto perché padre Stefano Manelli ha voluto fondare i Francescani dell'Immacolata, che noi possiamo chiamare anche i Francescani della purezza e le Francescane della purezza. Con questo grido in favore della purezza, questo grido di onore e dell'ode alla Madonna, cari ascoltatori, io chiudo il mio programma di oggi e vi do appuntamento domani, proprio domani, in meno di 24 ore, per il nostro programma Sabato con Maria, sempre qui a Radio Buon Consiglio. A tutti da Giulio Loredo, Ave Maria.